Cosa dobbiamo fare dunque di queste preesistenze abbandonate, di queste macerie, di queste fabbriche che sono rimaste abbandonate, di queste costruzioni industriali abbandonate che sono in quantità sempre crescente, sparsa sul mondo, in tutto il mondo occidentale, lungo i nostri territori. Muratore, che già vi ho citato, dice, vi cito questa sua riflessione: macchinari, infrastrutture, abitazioni operaie, città intere. Pensate per esempio, scusate, faccio una parentesi, a chi di voi è stato a Napoli, o comunque conosce Napoli e il suo territorio, alla questione legata a Bagnoli, questo grandissimo territorio che era prima occupato da una grande raffineria, e poi quando la raffineria non è più stata funzionante, ha lasciato soltanto macerie, e ancora dopo anni e anni non si è deciso che cosa farne. Quindi dice appunto Muratore, vi continuo a leggere la sua citazione, a citare insomma il suo brano: macchinari, infrastrutture, abitazioni operaie, città intere, interi territori, una volta luogo e concentrazioni di attività produttive, giace troppo spesso nel più completo abbandono, oppure è abbondantemente sottoutilizzata, mentre potrebbe con opportune misure essere recuperata ad una nuova dimensione sia economica che culturale. Questo è un brano del testo che vi ho citato già nella piattaforma, accanto al file precedente. Il recupero di questi manufatti, se ci pensiamo bene, non dovrebbe dar luogo a una sorta di museificazione della civiltà industriale, cioè non dovremmo farne dei musei, dice ancora Muratore. Una museificazione che si risolverebbe nella costruzione di altri siti della memoria, naturalmente, dove materiali e ambienti resi obsoleti dal cambiamento socio-economico sarebbero come messi in scena, spettacolarizzati. Si dovrebbe semmai, come osserva ancora Muratore, pensare a una ricontestualizzazione sociale, culturale ed economica di una massa enorme di oggetti, di architetture e di ambienti la cui fondamentale rilevanza documentaria è stata e continua ad essere ancora troppo sottovalutata. Non si tratterà, dice Muratore, di ricreare attorno all'oggetto fabbrica una dignità artificiale, quanto invece di ripercorrere un itinerario storicamente corretto, capace di riproporne un uso socialmente utile all'interno di un vasto e affascinante progetto di ricostruzione della memoria storica del nostro passato industriale, più o meno lontano. Questo è quanto scrive Muratore in questo testo del 2003, che è un articolo su una rivista, pubblicato su una rivista. Quindi, come diceva Aldo Rossi, guardare alla città come teatro della memoria assume una valenza ancora più pregnante nella tarda modernità, cioè nella fase che stiamo attraversando, quando le trasformazioni urbane e i cambiamenti delle architetture diventano non solo più rapidi, ma anche, sotto un certo punto di vista, più radicali che nel passato, molto più radicali rispetto al passato. Nello scenario delle società post-industriali in cui noi viviamo, l'uso del paradigma della memoria, cioè l'uso del punto di vista, se volete, della memoria, si rivela particolarmente utile, per interpretare sia le strategie nei confronti delle scelte che le strategie nei confronti delle decisioni di carattere architettonico e urbanistico, non solo delle scelte culturali, che vengono assunte dagli urbanisti e dai governi locali e nazionali. Assumere questa prospettiva significa dunque adottare un punto di vista e metodi che sono adeguati per leggere il discorso che le politiche di trasformazione dei luoghi elaborano, non solo per ciò che si decide di ricordare, ma anche per ciò che si decide di dimenticare, come ho spesso ripetuto, ciò che si decide di lasciarci alle spalle attraverso le innumerevoli forme che può assumere l'oblio. Cancellare, dice ancora Muratore, demolire un'architettura, anche la più modesta e insignificante, è comunque un fatto traumatico e irreversibile. L'eliminazione fisica da un certo luogo di un qualsiasi oggetto, a parte la relativa e entro certi limiti imponderabile accidentalità di un evento calamitoso, magari di un evento bellico, dice Muratore, è quasi sempre dovuto alla specifica volontà di obliterare, di, cioè, dimenticare, radendolo al suolo e talvolta sostituendolo con un altro di segno opposto. La memoria di un fenomeno, di un evento, di una situazione, di un disegno, di un progetto, di un'idea, di una presenza non condivisi, quindi inutili e pertanto condannati all'assenza fisica da quello specifico stesso contesto. È quindi lecita la domanda: perché si distrugge un edificio o si cancella un'architettura? Chiede Muratore ancora in questa citazione. Chiuse le virgolette. Noi possiamo sostenere che la risposta a questo interrogativo va cercata nel nostro presente, e nel modo in cui la città non solo ricorda, ma si proietta nel futuro anche. Le scelte architettoniche e urbanistiche rispetto alla dinamica creazione e distruzione riflettono i valori, le idee e i poteri che prevalgono nella società e in un determinato periodo storico. Il testo della città, vi ricordate, nelle lezioni passate vi ho invitato a pensare alla città come a un testo. Quindi, se guardiamo la città come un testo, noi possiamo dire che il testo della città è la sintesi di tutto questo, del passato, del presente e del futuro. E possiamo quindi osservare che le forme estetiche che esprimono i diversi sguardi sulla storia urbana sono parte di un discorso unico, di un discorso che ha per tema la volontà di tutelare il passato e di ricordarlo, poiché questi sguardi diversi che noi poniamo sulla città dirigono il nostro orientamento, la nostra percezione, il nostro vissuto dello spazio urbano, verso un tipo di visione e di conoscenza che intreccia sia il tempo che lo spazio. Quindi sembra evidente, e spero che lo sia anche per voi, che non solo bisogna, come dire, guardare, osservare, riflettere il modo in cui possiamo rapportarci alla memoria, al ricordo del passato attraverso lo spazio urbano, ma anche al modo in cui ci si dimentica, cioè si gestisce l'oblio. L'oblio è importante tanto quanto la memoria, tanto quanto il ricordare, obliterare è importante tanto quanto ricordare. E in effetti, le scienze sociali sono ben consapevoli di questo. Fin dalla metà degli anni 70, infatti, hanno messo l'accento sul modo in cui l'ordine urbano viene radicalmente ristrutturato dai nuovi modi di accumulazione capitalistica. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Harvey e della svolta degli anni 70, no? Quindi della società post-industriale, post-moderna. Quindi noi dobbiamo ripensare, ritornare a quel tipo di analisi e cercare di mettere a fuoco questo fatto che in un'epoca in cui l'economia capitalistica ovviamente, raggiunge gli angoli più remoti della terra, la produzione e la circolazione dei beni e delle risorse finanziarie è sempre meno agganciata unicamente a economie locali ed è sempre più connessa a livello planetario. Ora, voi potete chiedervi, ma che c'entra tutto ciò con quanto dicevamo sulla memoria urbana? Bene, voi pensate per esempio che questo processo, unito agli effetti della deindustrializzazione, di cui si parlava prima, delle città nei paesi dell'Occidente capitalistico, comporta una riorganizzazione dello spazio urbano in funzione ovviamente delle nuove strategie economiche dominanti sia a livello nazionale che a livello internazionale. In questo quadro la città subisce trasformazioni e cambiamenti profondi, molto significativi, che coinvolgono necessariamente la relazione con il passato e con ciò che il flusso del tempo ha sedimentato nello spazio urbano. L'immagine delle città più intensamente sottoposte a queste pressioni, piccole o grandi che siano, è portata a mutare costantemente, come si diceva prima, ed è portata a mutare in funzione dell'obiettivo di attrarre capitali, di attrarre investimenti e di attrarre consumatori e turisti. I processi messi in atto in questo scenario sono una causa, ma anche una funzione, del dibattito che inevitabilmente si sviluppa nella città e sulla città, sugli obiettivi della pianificazione e sui suoi percorsi, cioè, sul rapporto tra presente, passato e futuro. Perché che altro è la pianificazione se non il prendere atto di ciò che è nella città sedimentato dal passato e proiettarlo, pianificando il futuro, proiettarlo nel futuro, pianificandone la forma, promuovere l'immagine di una città, infatti, può significare sacrificare una parte considerevole delle tracce del passato, ma può anche significare trovare un modo per valorizzarle economicamente, per inserirle, cioè, nell'universo delle risorse economiche, o in altre parole per mercificarle, lo stesso processo che subisce il tempo. Quando una città si mette, diciamo, in concorrenza con le altre città per attrarre capitali o per attrarre turisti, naturalmente non fa altro che promuovere la propria immagine e questa promozione di sé come immagine urbana naturalmente ha a che fare con la gestione del passato, del presente e del futuro. Le rovine di cui parlavamo prima, che sono abbandonate della società industriale, possono diventare qualcosa come la Tate Modern di Londra. Non so se qualcuno di voi c'è mai stato. La Tate Modern è un museo, grande museo, importante museo, che raccoglie opere contemporanee, che è stata costruita sulla base di una preesistenza che aveva diciamo una sua centralità nella Londra industriale moderna. Quindi, dicevo, queste rovine abbandonate della società industriale possono diventare qualcosa di bellissimo e di importante come la Tate Modern, oppure restare ai margini della società postmoderna, come si diceva prima, a volte nella ruggine che ricopre l'intera eredità della civiltà industriale. Possono diventare attrazioni turistiche o luoghi per il cosiddetto tempo libero. Scusate, quindi è la città nel suo insieme che nell'epoca post-industriale o post-moderna cambia il proprio volto e il rapporto con il passato. Gli esempi sono naturalmente moltissimi. Ciò che voglio dirvi è che al di là delle questioni, della questione anzi generale del rapporto tra la città e il passato, c'è una questione specifica che caratterizza la nostra epoca e in particolare la città, delle società post-industriali. Questa caratteristica è data dal fatto che queste città, le Berlino, Parigi, Roma, Venezia, New York, Londra, sono in concorrenza tra di loro sia per attrarre capitale, che è un meccanismo tipico della società post-industriale, sia per attrarre turismo. L'una e l'altra cosa naturalmente non sono affatto slegati. Quindi questa specifica caratteristica ci dà un elemento in più che deve essere analizzato quando parliamo di rapporto della città con la memoria. Perché appunto la città post-industriale cambia repentinamente il proprio volto in funzione dei rapporti capitalistici, potremmo dire, no? E quindi il rapporto con il passato è strettamente legato al modo in cui promuove l'immagine o mercifica, se preferite, l'immagine di se stessa. Questo cambiamento non costituisce solo una mera trasformazione del modo di concepire la città e il paesaggio urbano, ma esprime le geografie del potere all'interno e all'esterno della città.